You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Eccoci, scusate il ritardo, ma è crashato tutto a 3 secondi all'inizio. Salutiamo chi ci sta già ascoltando live, ovviamente salutiamo poi chi ci ascolterà sul podcast offline. Cominciamo con Emilio, Jack O'Lantern, Antonio, Verusca, Alessandro, Gabriele, Stefano, Riverusca, Marcello, Adriano, Michele, Ciro, Corrado, Fabrizio, Simone, mazza, sei tantissimo. Edu. Luca, Ciro di nuovo l'abbiamo fatta, Krishna e Fabrizio, e poi ovviamente salutiamo Valerio e Omar che sono qui con noi appunto per congegni di fine di mondo.
Ma può farne uno, intendi?
Sì, magari, così veramente abbiamo svoltato. Quello in realtà, ecco, manca Austin Powers, Laser,
cioè, Maurizio, Laserone,
David e Marco Taddia. Va bene, chi comincia, ragazzi? Chi ha fatto i compiti, ragazzi?
Io no.
Chi non ha fatto i compiti?
Ammetto di non aver fatto tanti compiti.
A caso?
Partiamo dal classico, direi, forse. Che dici, Omar?
Ma direi da partire da quello che forse ha generato, se vuoi, nella mitologia popolare, quello che ha generato il concetto di arma di
fine di mondo. Mondo. Sì. Che appunto è il Dottor Stranamore. Amore. Eccolo qua.
Che ricordiamo che ha un titolo chilometrico originariamente. Perché...
O come... Sì, aspetta, allora adesso lo metto, ma tanto non riesco a leggere.
How I learned to stop worrying and love the bomb.
Che poi tutto sommato non è così lontano dalla realtà. Nel senso che poi, se ci pensate... Infatti c'era anche un articolo su New Yorker che dice che apparentemente era tutto esatto in quel film, perché alla fine poi anche il pianeta si ha smesso di preoccuparsi delle armi nucleari, magari non le ama, ma insomma...
Ci convive,
in realtà ci sono vari libri che adesso devo recuperare, c'è uno citato tra l'altro da Emanuele Fiandrini, in cui, che era Command and Control, in cui poi si arguiva anche che in realtà hanno effettivamente avuto successo nel mantenere la pace, cioè nel non far scoppiare la terza guerra mondiale, che in assenza di armi nucleari sarebbe da quel lì sarebbe scoppiata, così come una delle ipotesi che fanno alcuni storici è che anche uno dei motivi dell'uso delle armi nucleari su Hiroshima e Nagasaki, di cui poi abbiamo fatto, era la prima live, Omar,
sì, prima live, sì, esatto, primissima live,
era anche per far capire a Stalin che non era il caso che invadesse l'Europa, perché una delle ipotesi che gli alleati avevano era che poi Stalin, una volta sconfitti i nazisti, proseguisse fino in Spagna, credo inclusa, perché nulla l'avrebbe fermato. Dottor Stranamore, dai, tu sei l'esperto sicuramente del Doctor Strangelove.
diciamo che allora diciamo magistrale interpretazione soprattutto di cioè regia stupenda di Stanley Kubrick, che secondo me qui è, secondo me nella mia personalissima classifica di film Stanley Kubrick è il migliore.
Dice Luca Signorelli, che salutiamo, che fu scritto a due teorici della guerra nucleare, Schelling e Cani. Infatti era partito come film serio, poi sì, si è evoluto verso la satira politica.
No, anche perché praticamente serio con Peter Seller, che lì mi fa la bellezza di tre, addirittura tre in grandissima forma, fa tre ruoli praticamente magistrali, però parlare di serietà con Peter Seller, che ha questo humor molto sottile inglese, che
eh sì, doveva fare anche, doveva fare anche, mi pare, il quello che sta sull'aereo, se non sbaglio, però poi
sì,
non ce la faceva.
No, diciamo che beh, la trama è inutile che la accenniamo velocemente, no?
Sì, vabbè, sì.
Intanto è straconosciuto un calco, che velocissimamente c'è questo, praticamente a un certo punto parte per sbaglio sostanzialmente il segnale di attaccare praticamente in questi bombardieri, che i B-52 se non sbaglio, che erano perennemente in volo. Di attaccare sostanzialmente l'Unione Sovietica. Però
aspetta, scusa se ti interrompo. Sì. In realtà la partenza è ancora più tragicomica,
sì,
perché
che c'era quello che è andato fuori di testa.
Facci lecca perché un l'amante. Quindi lui dice: ah, sono i russi che ci stanno avvelenando
col fluoro.
Col fluoro. E quindi dà l'ordine di attaccare con il 52. E tra l'altro, appunto, una delle cose che poi venne fuori è che effettivamente all'epoca l'ordine era demandato ai generali, mm-hmm, nel caso non si potessero mettere in contatto con il presidente. Quindi in realtà il fatto che poi non ci fosse al tempo la valigetta nucleare, mm-hmm, che anche qua dati recenti precedenti, però insomma, quindi lui manda questi B-52, sì, ad attaccare prima.
Il problema è che diciamo, mentre che avevano su questo dispositivo, che tra l'altro quel dispositivo lì si vede in un equivalente serio che era Fail Safe, A prova di errore, sì, un altro film che era uscito in maniera quasi contemporanea, però lì veniva tutto affrontato in maniera molto più drammatica. C'erano questi dispositivi sostanzialmente che tramite dei codici confermavano o annullavano il comando. Combinazione, ce n'è stato uno che uno dei bombardieri che per una serie di errori, di malfunzionamenti eccetera, gli si scassa questo dispositivo. Ovviamente lui continua la corsa, bombarda, mi pare una base missilistica praticamente, che in realtà era un obiettivo secondario. Il problema è che fa scattare quella che era un'arma, poi era passiva se non sbaglio, perché lì non era citata come proprio una bomba che esplodeva, sostanzialmente era qualcosa che contaminava in maniera radioattiva tutta diciamo tutta la terra, che era stata tenuta nascosta dai sovietici. Anche lì si vede perché dovevano illustrarla nel successivo congresso che si sarebbe tenuto da lì a poco del Politburo, sì, praticamente. Che però,
perché appunto Strangelove dice: scusa, ma se è un deterrente non dovreste farcelo, esatto, sapere. Tra l'altro, ecco, citiamo Antonio, che giustamente dice che Peter Sellers sarà anche un attore serissimo. Oltre, sì, il giardino è un grande e poi c'è sempre Luca Signorelli che dice che appunto non è tanto un film contro le armi nucleari, ma ha scritto a due scettici della MAD, Mutual Assured Destruction, che ritenevano che l'ultima analisi la brinkmanship, cioè giocare con il rischio e non la deterrenza nucleare. E poi Stefano, che l'ha visto 100 volte, la teoria dei complottisti dell'acqua contaminata era di moda all'epoca. Sì, se ci fosse stata internet. E poi sì, c'era sempre stato un numero di, come dice Simone, di bombardieri in volo, perché proprio per essere sicuri che fosse assicurata la munizione, la assured destruction. David, sai che non l'avevo mai notata che questo effettivamente può essere visto come valore di
Munchausen. Ah, sì?
Non mi era mai. Sì, ci sono stati vari incidenti di bombe perse qua e là, però direi che siamo ancora qui. Questo è appunto anche in Command and Control, che citavo prima, che appunto sì, alcune sono andate molto vicine allo scattare, ma insomma
diciamo, poi Marco, diciamo che potrebbe essere anche interessante citare Fail Safe, più che altro perché lì l'argomento è, la trama è molto similare, infatti addirittura ai tempi si accusa, c'è stata un'accusa quasi di plagio, ma in effetti arrivo da due fonti completamente diverse. In Failsafe, che la trama è abbastanza simile, addirittura anche lì partono i bombardieri, a un certo punto uno diretto contro Mosca, sostanzialmente non si riesce a bloccare, allora per evitare una ritorsione russa, cioè i due presidenti si mettono d'accordo e fondamentalmente il presidente americano si autobombarda New York sostanzialmente per avere una sorta di controbilanciamento di
sì sì, diciamo uno per uno, uno sì. Per uno. Ah, accidenti, c'hai ragione Alessandro, Ghiaccio 9 l'abbiamo dimenticato come Doomsday Device.
L'avevo messo dentro nelle schede?
L'avevi messo nei PDF sì. Individuali, che sia reso noto al pubblico che Omar mi ha mandato dei PDF, uno per scheda, separati da includere nel PowerPoint, perché se no non stava abbastanza comodo.
No, ero giustificato perché stavo decidendo i destini della nazione.
Sì, infatti, stava dicendo se scendere in campo anche lui. Comunque sì, esatto, in Spagna un B-52 l'aveva lasciata cadere, una credo che non l'hanno proprio ritrovata mai. E dice Stefano appunto che Strano Amore è tratto da Red Alert, sì. Libro degli anni 50. E Verusca cita Jack Harness di Doctor Who, che immagino citasse appunto Strangelove. A sua volta parzialmente ispirato a Teller, che è quello poi il padre della bomba a fusione nucleare, che effettivamente rispetto alle bombe a fissione, no? Valerio, tu che stai cercando di costruire queste bombe definitive, è che io.
No, sicuramente, cioè, diciamo, sono state provate, sono stati costruiti entrambi i tipi di ordigni, prima uno, poi l'altro, no? E specialmente negli anni 50-60 appunto della storia, e il principio di funzionamento sostanzialmente è lo stesso delle bombe a fissioni, è molto simile a quello delle centrali nucleari di adesso, quindi se hai un materiale radioattivo che emette neutroni, se riesci ad averlo in una densità e concentrazione tale che i neutroni che vengono emessi sono più di quelli che vengono assorbiti che vengono emessi dalla fissione sono più di quelli che vengono assorbiti perché comunque c'è il materiale in mezzo, hai questa reazione che si autoalimenta e dà sempre più un sprigionamento di energia sempre più elevato. E il concetto è semplicemente questo, ci sono vari design, quello più semplice era quello chiamato, se non ricordo male, design a pistola.
Questa è quella fissione, sì, allora aspetta e ti metto.
Aspetta, questa è quella fissione, sì, hai ragione, sì. Scusa.
No, effettivamente partiamo da quelle che sono quelle di Hiroshima e Nagasaki. Appunto c'è la live, esatto. Però eccola qua. Questa è
vabbè,
quella...
per fare un minimo di.
No, ma c'è ragione.
Esatto, il design a gun è praticamente il materiale fissibile che è diviso in due parti. Finché è diviso, sono entrambe sotto la massa critica. Però facendo detonare un esplosivo convenzionale, letteralmente scagli uno dei due addosso all'altro. Quando arrivano insieme si raggiunge la massa critica e parte la reazione di fissione e quindi poi la
reazione a catena, e questa è quella che purtroppo ha fatto fuori Hiroshima, mentre quella di Nagasaki
infatti c'è un altro design tipico che è più sferico cilindrico, credo, in cui hai sostanzialmente un nucleo comprimibile di materiale fissile e che è circondato da esplosivi convenzionali, quindi quando dai la detonazione sferico cilindrico, adesso non ricordo bene, però sferico, e quando dai la detonazione dell'esplosivo convenzionale questo schiaccia il materiale fissile e lo porta sopra la massa critica, e di nuovo anche qui poi si avvia la reazione a catena e la bomba esplode e fa un disastro mai visto e conosciuto.
Sì, anche questa a fissione è più complicato gestire l'esplosione perché appunto deve essere sferica. Le salutiamo nel frattempo Daniele e Alessandro e Giugiu Giarlo, e tra l'altro su questo principio si basano anche nella fantascienza la creazione del buco nero, no? Perché tu effettivamente l'idea è di comprimere, ovviamente siamo lontanissimi dal poter fare una cosa del genere, ma tu puoi immaginare che comprimendo la materia sopra lo stato dell'orizzonte degli eventi avresti un buco nero, e poi effettivamente se fosse vicino alla Terra comincerebbe amichevolmente a papparsi tutta la Terra. E queste sono le due appunto...
Se no ti basta avere una Strangelet che arriva lenta e si comincia, sì, a mangiare tutta la materia intorno.
Esatto, tu racconta la Strangelet, intanto io cerco la slide.
Era un po' uno dei timori, cioè, diciamo, che erano anche legati alle prime accensioni di LHC, no? C'erano due sottocategorie di timori legate ai bui neri. Uno è che si producesse direttamente un buco nero nelle collisioni dell'acceleratore e quello crescesse e si mangiasse tutto. Cosa che però non è fattibile, perché più sono piccoli più evaporano velocemente, quindi qualcosa non gli farebbe neanche in tempo a crescere prima di evaporare. E l'altro è che o si producesse uno stato nelle collisioni ione-ione, per esempio, uno stato di strange quark matter, e quella, siccome è uno stato stabile della materia, più stabile di quello ordinario, la natura tende sempre ad andare verso lo stato più stabile, no? Quindi pian piano,
tipo il ghiaccio 9 che diceva prima.
Esatto, pian piano tutto quello che la circonda tenderebbe ad agglomerarsi in quello stato, e quindi sarebbe cresciuta a dismisura a un certo punto, arrivando a uno stato di densità talmente alto che quantomeno all'equivalente di una stella di neutroni, o in alcuni casi...
No, di più. Allora, questo ne avevamo parlato nella live con Catalina, che si occupa di atomi con il quark strange. Il punto è che la stella di neutroni in confronto è una cicciona, perché la stella di neutroni, comunque i neutroni fanno i neutroni, quindi sono nucleoni individualmente...
Sì, ma c'era anche chi ipotizzava che al centro della stella di neutroni ci fosse un nucleo di strange quark matter.
Sì, esatto. Mentre quella dei quark è appunto un mappazzone in cui tutto l'oggetto è varie migliaia di volte più densa, e appunto una delle ipotesi è che ci sia ancora al centro. Con Valerio, prima che tradisse la causa, abbiamo cercato più volte in Pamela, perché appunto dovrebbero essere dei frammenti molto pesanti ma poco carichi. E chiede Krishna come si moderano i neutroni nelle bombe a fissione.
Non si moderano, non puoi moderare.
Quello è il bello, è una feature.
più si moderano e più la reazione, diciamo, l'effetto a catena è ridotto. Infatti le centrali nucleari, per rimanere stabili, diciamo, operano in modo tale che la reazione non è mai né sovralimentata né sottoalimentata, cioè non sta né a feedback positivo né a feedback negativo, sta esattamente a un livello costante. E questo lo fai con le barre di grafene che rallentano, lo fai con
sì,
l'acqua.
Sì, 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 o con l'acqua, con grafene e Chernobyl.
Il grafene in realtà è per rallentarli e aumentare la sezione d'urto, l'acqua è per assorbirli. No, tu la bomba vuoi che esploda, cioè vuoi il più feedback positivo possibile.
Anzi, l'inefficienza è quel materiale fissile che non viene fissuto. Luca Sacconi ci ricorda appunto che era nel 66 che questa bomba fu dispersa in mare, il B-52. Poi prima avevamo citato anche un altro ordigno perso in Canada. E questo appunto è appunto al CERN una delle ipotesi, anche lì non c'era Facebook, se no non avrebbero mai acceso l'HC, era che appunto creassero questi oggetti. Qui in realtà non è possibile perché l'energia è troppo elevata, l'esempio è come voler fare il ghiaccio nel forno, cioè sì, puoi fare le collisioni quello che vuoi, ma non...
Sa che Facebook c'era, e infatti mi ricordo che se ne
erano
discuteva.
Scatenate? Può essere, c'era quel video che faceva, sembrava che creava un buco nero. In realtà sbagliarono una saldatura e gli saltò un pezzo dell'acceleratore, perché uno dei magneti da superconduttore divenne normal conduttore.
Acquenciato, così.
Acquenciato, cioè se è passato, e quindi ha liberato una materia di energia mostruosa, e questa sbarra lunga vari metri, pesante varie centinaia di tonnellate, si è spostata di 2 metri per la botta. Sì, esatto, se è il 2% non lo so, però sì, era molto inefficiente, quindi poi in realtà in fissione entrò una percentuale molto, molto bassa di uranio. Quella fusione, ecco, Simone chiede, le bombe più moderne ad oggi hanno una potenziale variabile, come si fa a modulare la potenza? Allora, in realtà si può fare, intanto cerco quella fusione, si può fare anche in quella fissione, si chiamano dial yield, cioè può mettere, scrivi il numero delle esplosioni, sono queste tattiche tipo lanciagranate, e essenzialmente regoli, credo, la quantità di l'intensità dell'esplosivo e come tu vuoi fare, appunto, quanto comprimere l'oggetto prima che poi l'esplosione porti via i pezzi e le allontani. Però questo vale solo per quelle grandi, quelle piccole. Quella fusione, credo forse anche lì che si possa regolare, però quella fusione in realtà non c'è motivo di regolare l'esplosione, perché tu devi distruggere una città, e quindi non anche qua vuoi che fai più, vuoi fare più danno possibile. Eccola qua, la sai questa, Valerio, quella fusione?
Sì, allora qui abbiamo un case, un contenitore cilindrico con di solito deuterio, trizio, quindi diciamo gli ingredienti per fare una fusione nucleare come quella, come l'ultimo stadio della crea PP che avviene sul Sole, diciamo. E il problema qual è? Che per far reagire, per far agire, per far fondere letteralmente idrogeno e idrogeno, serve superare la barriera di potenziale colombiano,
cioè il respingimento elettrico
tra cariche positive, diciamo, tra cariche con lo stesso segno, e per fare questo servono delle temperature molto 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 elevate. Infatti tecnicamente la temperatura sul Sole comunque non basterebbe, però lì entra in gioco un altro effetto che è il tunneling quantistico, e quindi la cosa succede. Il concetto qui è esattamente
le
lo stesso.
Le particelle non si devono fondere, no, ma loro non lo sanno.
Non lo sanno e lo fanno lo stesso.
Lo fanno lo stesso.
E dove per creare questa temperatura gigantesca, per portare il deuterio o il trizio a temperature così elevate da innescare la fusione, si usa lo step precedente, che è la bomba a fissione.
Quindi esatto. Si cosa di meglio di un'altra bomba nucleare
per far scoppiare?
Comunque qui sono tutti espertissimi, e appunto Luca ci corregge che l'ideale yield che dice Emilia vanno da 5 a 150 kilotoni, quindi 5 è un terzo di Hiroshima, grosso modo 150, 10 volte Hiroshima. In realtà sono bombe, dice Luca Signorelli, a fusione molto piccole, in cui si può regolare
Allora, credo che il meccanismo funziona sfruttando il fatto che il case di cilindrico qui in realtà è disegnato in modo tale da riflettere tutta la radiazione, sì, tutta la temperatura più possibile verso il materiale di fusione. Immagino che cambiando il design tu puoi regolare quanto efficiente questo sia.
No, ma questo è proprio quando tu cioè tu metti proprio questa, voglio che scoppi a 5 kiloton e la lanci, perché l'esercito sta a questa distanza, eccetera, eccetera. Cioè, è proprio una cosa tattica. Invece quella a fusione, i fisici, la prima Castelbravo la topparono, no, Omar? Perché poi fu quella, sì, che diede origine a un amico tuo, no?
Sì, esatto.
Se ne va proprio via parte del riflettore, ecco come vanno. Ok.
L'avevo calcolata male, se non sbaglio, cioè, praticamente si è mostrata molto più il raggio d'azione, la potenza era molto più...
Molto tozza, per parlare di quell'altra.
Mentre invece era la Zar invece che l'avevano contenuta.
Sì, era troppo potente. Allora, aspetta, facciamo vedere prima questo, che è appunto il Daigo
Fukuryumaru.
Fukuryumaru, cioè il quinto dragone fortunato, poveracci, e che appunto fu esposto al fallout dell'esplosione nucleare di Castel Bravo, cioè la seconda Bravo Io, Bravo Castel. qui il livello dello humor è altissimo, abbiate pazienza. Comunque sia, ebbe 15 megatoni di esplosione, quindi parliamo di migliaia di volte l'esplosione di Hiroshima, invece che 5, e quindi poi il fallout radioattivo si estese molto più a lungo, esponendo appunto i pescatori, di nuovo giapponesi, e uccidendone uno o due, se non sbaglio. E poi questo diede origine
a lui, praticamente
al Godzillone nazionale.
Però per fare un vero Doomsday Device manca ancora un ingrediente,
e sarebbe
il cobalto.
Era la reazione del cobalto, mi pare che se no dimenticati, mi pare. Perché con la bomba a cobalto.
Spero che non ci hanno messo apposta, perché sennò ovviamente non ci viveva nessuno.
O era il boro, non mi ricordo. Perché col cobalto che fai?
Col cobalto, quello che fai è che sostanzialmente prendi il cobalto normale, che è il cobalto 59. Quando la bomba esplode, questo una significativa frazione diventa cobalto 60. Che è radioattivo, che decade beta con una vita media di 5 anni e 7, se non ricordo male. E quello che c'hai è che se la radioattività, tutti gli isotopi prodotti dall'esplosione del materiale fissile, in realtà decade abbastanza velocemente, il cobalto c'ha una vita media molto più lunga, e quindi ha un rilascio molto più costante di radiazione nelle zone che normalmente non sarebbero troppo a rischio. Cioè, diciamo, la parte centrale più vicina all'esplosione, quella è ciao,
è andata.
Giochi, no? Le zone più lontane non riesce a mantenere un livello di radiazione sufficiente a renderle non abitabili, o comunque non abitabili a lungo termine.
Invece così...
il cobalto, Che poi tutto il concetto di Doomsday Device nasce proprio da quest'idea. Adesso non ricordo chi era stato. Ci avevo segnato qui da qualche parte.
Beh, anche la bomba a neutroni, no? Che è quella che in realtà ha uno yield basso, però cioè, quindi distrugge poco fisicamente, ma emette talmente tanta radiazione neutronica, quindi che comunque ti danneggia pur non ionizzando, che poi muoiono tutti, ma la città rimane intatta. Però anche lì non è tanto per distruggere il nemico quanto per conquistare strategicamente un obiettivo. Eccola qua, questa qua, la bomba N, la bomba neutrone che cita anche Alessandro. E qua poi tra l'altro siete tutti più esperti di noi, perché appunto c'è tutto in chat, c'è tutta una discussione.
La cosa preoccupante è che quella cobalto la potevano fare anche negli anni 60, appunto. Infatti l'idea comunque è di sempre di quei tempi.
L'altra cosa interessante è questa, che effettivamente cioè un tempo le bombe dovevano essere molto grandi, da cui appunto anche la bomba dello zar, perché il sistema di puntamento non era molto accurato. Invece adesso fanno appunto testate multiple con yield più basso, perché è molto più difficile intercettarli. E la bomba dello zar era 50 megatoni invece di 100, perché la 100 era troppo anche per i russi, perché il rischio e l'ipotesi era che potesse incendiare l'atmosfera. E allora lì sì che poi se prende fuoco tutto l'ossigeno nell'atmosfera, arrivederci e grazie, insomma. Quindi anche i russi hanno detto, vabbè, diamoci una piccola regolata.
Beh, quella versione da 100 megatoni era quella che a un certo punto dovevano far esplodere sulla Luna per far vedere che erano arrivati lassù.
Però mandare 100 megatoni sulla Luna
alla faccia dei fuochi d'artificio.
No, perché cioè, sennò altrimenti non si vedeva sostanzialmente.
Ecco, questo è il libro citato da Emanuele Fiandrini su Facebook, Comando e Controllo, appunto, se vi capita recuperarlo. Infatti anche Simone dice di portarlo a spasso, infatti era lanciata da un aereo che doveva allontanarsi tantissimo, quindi anche lì il tempo per allontanarsi era molto elevato.
Daniele fa una bellissima osservazione, spazio 1999, più che altro lì c'è il rischio che la frantumavano praticamente.
Sì, più che far uscire dall'orbita. E poi comunque poi l'esplosione in realtà era un'esplosione di stato nucleare, perché in realtà poi gli effetti erano legati al campo magnetico, pure lì era un po' più sottile la questione. L'esplosione delle scorie nucleari comunque, che non possono esplodere. E questo è l'altro libro, invece è Dead End, appunto questo qui, appunto, su Perimeter, sul sistema di, che poi c'era, perché i sovietici avevano questo sistema che amichevolmente, 3 giorni dopo il primo scambio di armi nucleari, indipendentemente se fosse rimasto qualcuno o no, nel dubbio se devi disinfetta 2 volte, automaticamente loro lanciavano dei missili che sul loro stesso territorio, che semplicemente fungevano da sistema radio, che dava l'ordine di lanciare la seconda ondata dei missili sugli Stati Uniti, l'Europa, anche l'Italia, immagino. Quindi voglio dire, è molto molto russa come cosa. E Angelo chiede se abbiamo Wargames in lista, che dici, ce l'abbiamo in lista?
L'abbiamo.
Allora, sì, e Wargames...
Quasi un insulto come domanda.
Beh, oddio, in realtà ci scordiamo un sacco di roba, però sì, eccolo qua. E questo in realtà, allora, paradossalmente è Doomsday Device by Artificial Intelligence, perché a quel punto...
Beh, è la versione avanzata di Dead End, sostanzialmente, perché quello era Perimeter all'epoca. Cioè, o meglio, non è ben chiaro come cacchio fosse fatto nel dettaglio e chi avesse la possibilità di farlo scattare o in che condizioni scattasse in mancanza... Tipo, si ipotizza che fosse un Dead Man Switch, quindi che
sì,
quello
esatto.
Parte e se non dai il controsegnale non si ferma. Però c'è anche chi dice che potesse essere attivato da un ordine diretto o che partisse da solo se avesse dei sensori che rilevavano un aumento di radiazioni in alcune zone, o un crollo della frequenza di comunicazioni radio o interne e un incremento di quelle esterne. Cioè tutta una dietrologia enorme, perché comunque i russi, come ben sappiamo, non te fanno sapere assolutamente niente.
Beh, adesso un po' di più, però sì, su queste cose sono ancora molto secretive. Luca Signorelli ci corregge dicendo che appunto erano le bombe a neutroni, l'idea era che di usarle come armi tattiche per fermare colonne corazzate russe, però non, nessuna bomba fu mai costruita, perché poi il problema lì era che comunque già appunto dalla fine della seconda guerra mondiale, in cui appunto Stalin avrebbe potuto prendere tutta l'Europa, in poi in realtà se il patto di Versailles avesse attaccato non avrebbe fermato nessuno, le forze della NATO non avrebbero potuto fare quasi niente, salvo poi ricorrere agli ordini nucleari, ma allora lì la questione diventava più complicata. Sì, da come la so io, sì, chiesero, dicendo, per essere sicuri che poi non fosse automatizzato il lancio dei missili nucleari. Tra l'altro, se vi capita, magari nelle note lo mettiamo, andate a vedere come è stato fatto gli effetti speciali, perché questi sono fatti in RGB con grafica vettoriale. Quindi c'è uno schermo che non fa i pixel singoli, ma appunto fa la grafica vettoriale tipo Asteroids o tipo Guerre Stellari, però era in bianco e nero, quindi era RGB, e lui faceva tre immagini in cui c'era una ruota colorata che girava, scattava un fotogramma e poi altre tre immagini, un altro fotogramma e così via. E poi l'hanno recuperato, cioè se l'ha comprato uno e l'ha rimesso in funzione.
No, c'è Emilio nell'ultimo commento da uno spoiler sul prossimo film di Ronald Emmerich, Moonfall.
Ah, questo qui di Moonfall?
Sì.
Sì, allora, che la Luna è un oggetto, non la Luna, in realtà si potrebbe quasi fare una puntata, perché compare in Outlanders, che è un manga degli anni 80, se non sbaglio, ricompare in Tengen Toppa Gurren Lagann, in cui la Luna in realtà è una gigantesca astronave che loro si rubano, e ce ne sono insomma varie volte. Mo c'è questa di Moonfall, però qua dicono che Dahak e Klingon, che l'attacco Acre, sì, ma per quello che devono tenere i flopponi, ancora tengono i flopponi quelli manco da 5 e un quarto, da 8 pollici, perché va là che era, devi andare lì e... No, allora, Stefano lancia il quiz. Per chi ha letto Command & Control, qual è il codice segreto per lanciare i missili? Allora, io non lo so, ma se conosco quello che raccontava Feynman, vai.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
No, cioè, lui legge 0000. Io sparo 000.
Anche avrei detto 1, 2, 3, 4. Che combinazione, come la combinazione della mia valigia.
Allora, aspetta a dare la risposta. E Stefano, e magari voi mettete in chat secondo voi qual è il codice, e poi vediamo un po' qual è il vero codice per lanciare l'Armageddon. Allora, Wargames, vabbè, questo ancora regge secondo me, tra l'altro bello, no? John Wood, l'abbiamo detto anche altre volte, che era il professor Falken, che vogliamo fare una partita, era il cattivo di Lady Hawk, sempre con Matthew Broderick, che era l'arcivescovo dell'Aquila, perché poi in realtà è ambientata all'Aquila Lady Hawk, oltre che essere girato tutto in Italia. E, vabbè, questo comunque un film che tutto sommato regge, e 5431 che fa countdown. Che altro ci abbiamo, Omar? Tu hai fatto nei tuoi meravigliosi PDF, che altro c'hai preparato?
Ma direi prima
passa sta cosa.
No, mi fai sentire una bomba. Non esplosa. Al di là di quello, no, Valerio prima ha accennato una bomba a cobalto. Direi che la bomba a cobalto nella fantascienza, quella secondo me più famosa, è quella che ha creato dopo il loop temporale della saga del pianeta delle scimmie.
Ecco, aspetta che ci arriviamo. Eccola qua, la bomba alfa omega. Era il cobalto, è vero.
Questa qui è la famosa bomba alfa omega dall'altra faccia del pianeta delle scimmie, che tra l'altro lì poi era... C'è questa setta di superstiti umani che l'adorano come se fosse un...
Superstiti mutanti, psionici, sottoterracei...
Le avevano tutte loro, poveretti. Ma la cosa buffa è che dall'esplosione poi della bomba alfa omega si parte il loop temporale che dopo genera il pianeta delle scimmie, praticamente. Perché...
O meglio, loro nel terzo... Allora, tra l'altro c'è da dire che la attiva, perché alla fine dice andatevene a quel paese...
Sì, esatto. Dopo avrei detto maledetti, l'avete distrutta voi.
Siete voi dice, sai che c'è, la distruggo io.
Io, tac.
E comunque il secondo è un bel film, e il terzo appunto in cui come si chiamavano
le due allora c'era oddio adesso comunque il papà e la mamma di quello che dopo è diventato Cesare praticamente, che adesso mi ricordo come si chiamavano i due scienziati,
Zila Cornelius.
Tornano praticamente anche lì non si riesce a capire, trovano un'astronave sostanzialmente,
no, l'aveva recuperata lo scienziato. La supercazzola era che lo scienziato che viene ucciso nei primi 8 secondi dall'altro scimpanzé aveva recuperato l'astronave affondata, l'aveva fatta funzionare, l'aveva mandata in orbita, perché poi la Terra viene distrutta e loro dall'orbita vedono la Terra che viene distrutta dall'esplosivo Alfa Omega e poi vengono proiettati indietro nel tempo. Però vabbè, gli si perdona tutto, perché comunque il pianeta delle scimmie, la prima saga, è molto bella. E poi c'è un loop temporale che poi, cioè, sembra che finisce bene, ma in realtà no, perché appunto in realtà poi il loop continua.
Sì, fino ad arrivare a quell'abominio che era anno 2000, cos'è, 2876,
ultimo anno,
che lì è veramente stata una cazzata di
no, ma non è dispiaciuto, e soprattutto perché poi in realtà c'è il finale, che tra l'altro nella versione giapponese manca, perché se vi ricordate, no, perché ci stanno gli alla fine sembra che gli umani e le scimmie poi convivono pacificamente. In realtà poi gli ultimi 3 secondi fanno vedere che la bomba Alfa Omega sta già sotto lì, e quindi in realtà non hanno deviato, e credo che anche nel libro, se io l'ho letto tanti anni fa, anche nel libro facevano capire che in realtà non è riuscito dal loop temporale. Intanto, se volete dare la risposta, l'avete data, quindi se Stefano vuol dare la soluzione, la può dare sempre nella chat. Bomba Q.
Allora, la bomba Q è un dispositivo, distrugge i pianeti in quella che adesso ormai ha generato un bel po' di film e serie animate nel franchise Starship Trooper, però viene proprio accennata lievemente all'interno già del libro originale di Heinlein.
Anche che la bomba...
La chiamano bomba Nova lì, però, praticamente. Perché mi pare che viene citata perché quando fanno il famoso primissimo disastroso attacco a Clendalu, praticamente diceva sì, potevamo già distruggere il pianeta con la bomba Nova in questo caso, però non l'abbiamo fatto perché volevamo farle capire praticamente che volevamo darle una lezione sostanzialmente.
Sì, oppure volevano anche dopo, dice, perché noi vogliamo risalvare i prigionieri che loro hanno, per cui
mentre
comunque
invece,
è 000 dice Stefano, quindi però tutti questi zeri, vabbè, è complicato. Vai.
Mentre invece nel terzo capitolo della chiamiamola quadrilogia, perché in effetti poi sono quattro, quadrilogia cinematografica di Starship Trooper, compare, però la chiamano Bomba Q praticamente, non so come mai l'ha cambiato la denominazione. Tanto è forte perché in questo film l'arma segreta non è tanto la bomba Q, ma sono le tute potenziate, che praticamente
erano poi quelle
che era poi una caratteristica fondamentale del libro di Heinlein, solamente che nei primi due capitoli non si vedono neanche, infatti i fanti spaziali combattono come se fossero soldati normali, no? Mentre invece gli esoscheletri, anzi non sono esoscheletri, sono tutte potenziate, compaiono in questo capitolo qua.
Poi citano già più volte, sì, anche prima l'avevano detto, la bomba N4 di Evangelion. Questa è simpatica perché, vabbè, non è fine del mondo, ci pensano gli Eva a fare la fine del mondo, ma diciamo che qui toglie la parte radioattiva, no? Perché sennò
infatti interviene tutto radioattivo. N4 sta per non nucleare, giusto?
Se non sbaglio. Sei tu l'esperto di Evangelion.
No, deve stare per non nucleare, mi pare, per cui
ce l'abbiamo, Stefano, ce l'abbiamo. Eccola qua. Vai, chi vuole fare Dark Star?
Non lo conosco.
Allora, fondamentali. So. Allora, Dark Star sostanzialmente è un capolavoro di John Carpenter, sostanzialmente, perché è una fantascienza umoristica alienante. Infatti, secondo me, è la nemesi di 2001 di Sé nello Spazio, che ne dicano. compare sostanzialmente, a parte proprio le vicende di questi poveri astronauti stralunati,
sì, veramente.
Vittime tra l'altro del paradosso dei due gemelli, perché sostanzialmente loro erano, cioè, stavano, praticamente erano in questa missione assurda che loro dovevano distruggere dei pianeti instabili in diversi sistemi solari per fare in modo tale che questi pianeti instabili non causassero problemi in una successiva colonizzazione degli umani. Però c'è il problema anche del paradosso dei due gemelli, perché loro praticamente è una missione che nel frattempo sulla Terra stava andando praticamente molto più velocemente. E a parte proprio delle vicende assurde che hanno loro all'interno della strada, fra cui il fatto che loro dialogano, che mi faceva morire, con col capitano che era morto durante, il vero capitano era morto durante un'esplosione, l'avevano ibernato e loro le parlano attraverso praticamente le sonde piantate nel cervello, mentali. Tanto il capitano era completamente andato fuori di testa, perché ovviamente era, essendo congelato, ma cosciente, praticamente è andato fuori di testa. Poi si scopre addirittura che alcuni membri dell'equipaggio, non erano membri dell'equipaggio, sono imbarcati praticamente per sbaglio, ma era veramente... Fatto sta che diciamo, l'involontario protagonista era questa bomba intelligente che a un certo punto comincia a farsi delle domande sul fatto del suo scopo, sostanzialmente. Allora, dato che in un primo giro c'è questo dialogo veramente a livello filosofico. Mi pare che era il facente funzione del capitano, che è un tenente, e la bomba, il primo giro la convince a non esplodere. Infatti lei rientra nel vano bombe dicendo ci penserò sopra, praticamente torna su. Però praticamente la seconda volta invece le dice... praticamente si crede addirittura una divinità, infatti finisce per con una frase del tipo la luce fu ed esplode, sì, distruggendo il pianeta ma anche l'astronave. E la cosa bellissima è che c'è questa scena finale che secondo me è stupenda, c'era uno dei protagonisti che fa surf all'interno dell'atmosfera sulle note di Season Arizona, che tra l'altro cantata dallo stesso Carpenter, fra parentesi,
ah, sì,
ballata country, praticamente Benson Arizona, scusate, perché Benson Arizona, che intanto che plana, e c'è questa scena. Ovviamente gli effetti speciali sono da film, da B-movie, però è da vedere, perché è stato...
Sì, credo che sia su YouTube, peraltro.
Sì. Sì, sì, su YouTube, ma era uscito anche tempo fa una bella edizione in DVD anche, e tra l'altro si trovava tipo a 9 euro su Amazon. Quindi...
A proposito di, appunto, di effetti speciali, Luca cita l'alieno a pallone da spiaggia, quindi sì, era proprio bellissimo. Però ecco, dice anche che effettivamente non me ne ero mai reso conto che il capitano congelato è tratto da Ubik di Philip Dick. Ubik non si capisce niente, almeno io non ci ho capito niente. Potremmo fare una puntata, ma Ubik è veramente criptico, anche per il bene amato Dick. Dark Star, poi che altro ci hai messo sempre in PDF, Omar?
In PDF? Beh, se vuoi si può citare la chicca storica.
Vecchia o nuova?
No, quella vecchia, chicca vecchia storica.
Il film del 72?
No, questo qui è Doomsday Machine, questo qui è inedito in Italia. È un film abbastanza interessante, perché anche qui c'è la famosa macchina di distruzione del mondo, no? Tipo Dottor Stranamore, però questa volta è cinese e viene attivato per sbaglio da cinesi.
Okay. Che negano, molto attuale, però.
No. Per cui poteva essere molto è stato profetico, no? La cosa interessante è tutto, diciamo, è la prima parte del film è abbastanza, fra virgolette, si sviluppa come una sorta di thriller politico, perché anche lì proprio c'è negazione a parte, si vedono di che colpa di chi, eccetera. Ma poi cosa succede? Succede che nel frattempo gli americani, prima che, diciamo, si attivasse questo dispositivo, avevano in orbita della Terra questa astronave che doveva essere la prima missione umana su Venere, che allora, ovviamente, con le conoscenze che c'erano, veniva considerato una sorta di terra dell'età del Mesozoico, per intenderci, per cui abitabilissima. E a un certo punto l'equipaggio, che mi pare che è composto da 3 uomini e 3 donne, si vede in parte sostituito, senza ovviamente dirle niente, da 3 sovietici. Cioè, praticamente erano 3 americani e 3 sovietici, che a un certo punto partono e nel frattempo anche lì vedono la Terra che esplode. Questi qui dicono: ma come mai è esplosa? Perché ovviamente li avevano tenuti. Sostanzialmente questa che doveva essere una missione esplorativa diventa una sorta di arca che con l'intento di preservare la specie umana, ecco. È carino, gli effetti reggono, ovviamente reggono ancora discretamente i tempi. Allora, lo trovavate fino a 3 settimane fa su YouTube, non so se c'è ancora.
Quindi
Hanno fatto togliere dal governo cinese.
si
Ah
può
sì, molto avete
recuperare.
sì, poteri forti.
Esatto.
Dice Emilio, che citando poi immagino Wikipedia, che scrisse Allen scrisse Starship Trooper perché avevano sospeso i test sovietici. Ligoni non so che cosa sia, Luca. L'altra faccia del pianeta scimmie, sì, l'abbiamo appena citato. Dopo, però tu non volevi parlare di questo subito, Omar, di che volevi parlare?
Volevo parlare di quella cosa, siccome praticamente sto in questo periodo a tempo perso, sto analizzando le cosiddette le Wunderwaffe.
La morte
Ah,
nera. Sì. Eccola
sì.
qua. Vai, questa è spettacolare.
Questo che prende, allora, velocissimamente, le Wunderwaffe dovevano essere queste armi miracolose che sia i generali sia gli scienziati nazisti stavano studiando, che secondo loro erano talmente miracolose, talmente avanzate che dovevano ribaltare le sorti finali della seconda guerra mondiale, quando ormai la Germania stava ormai
Dove, quando chiunque che non fosse un tedesco o un giapponese avrebbe potuto capire che si doveva
capitolando,
prendere.
diciamo che più che altro quello che dicono è che avevano più che altro un effetto propagandistico sostanzialmente. Quello che è certo è che il bello è che non erano progetti che poi erano rimasti sulla carta, ma alcuni stavano andando avanti nello sviluppo, e il bello è che portavano via risorse sotto tutti i punti di vista all'eventuale produzione di armi, quelle convenzionali che servivano alla Germania. Ricordiamo che la Germania a un certo punto ha messo in piedi una serie anche di caccia per contrastare gli stormi di bombardieri, diciamo, degli alleati, che erano delle vere e proprie azioni, erano proprio quasi dei kamikaze, perché sostanzialmente erano fatti in maniera tale che difficilmente il pilota poteva fare ritorno alla missione. C'era proprio quest'arma che era un razzo che andava su, poi ritornava giù in picchiata, che tanto era troppo veloce per colpire i bombardieri, che andavano molto lenti, e doveva colpirli con delle raffiche di razzi, no? È saltato fuori che c'erano, comunque, girando un attimino, facendo un minimissimo di studio, mi ha colpito questa arma di distruzione di massa, che praticamente era quella che io ho definito la morte nera del terzo Reich.
Beh, la
La forma è
forma
quella, sì.
ricorda vagamente
No,
qualcosa.
a me più che altro mi ricorda la morte nera della Lego.
Ah, sì, è vero.
E quella che è forte, che praticamente era una vera e propria stazione spaziale. Infatti era stata progettata per essere messa a circa 8.000 metri
Di altitudine.
di altitudine, diciamo, in
Che è una
orbita.
robetta, cioè è
È
un'altezza
tanto,
pazzesca,
8.000.
perché la stazione spaziale sta a 400 km, anche lì.
Però è anche vero che è meno della geostazionaria, quindi insomma
Sì,
comunque
però
forse
insomma.
però è un coso enorme così, cioè grosso così tanto portarla a 8.000
Era
metri.
completamente autosufficiente, ma autosufficiente nel senso che praticamente, non so, come prevedeva per esempio delle serre idroponiche che servono per il creare l'ossigeno e poi per fornire il cibo. Ma come avrebbe contrastato, diciamo, i nemici? Non è che aveva il laserone come la vera morte nera, no? Questa qui aveva questo specchio praticamente, che era, mi pare, circa, doveva avere qualcosa come, diciamo, largo circa 200 metri di diametro, che col disco, praticamente,
Anche
facendo,
lì una
praticamente,
robetta proprio.
convogliava i raggi solari che venivano concentrati su un punto per colpire o diciamo, delle colonne degli eserciti avversari, oppure delle città avversarie, praticamente. e gli studi proprio ci sono addirittura proprio ci sono addirittura già le planimetrie, le cosiddette blueprint praticamente già fatte, per cui era qualche cosa che non era tanto campato in aria, lo stavano pensando seriamente come
ME-163, qua sono tutti espertissimi, bisogna stare attenti a quello che diciamo, perché ci fanno tana ogni tre secondi, diciamo una cosa. È arrivato anche Luca Nenzi,
ma quindi doveva fare un effetto simile a quello
di Specchio Story
di Archimede
o della nave in Star Trek Enterprise che arriva e pialla via mezza California.
No, quella lì, quella che dici te in Enterprise, quella lì aveva un arma a raggio letteralmente.
Beh sì, è un arma a raggio, però l'idea sì. È che lo fai sì. col sole.
Sì. Sì. Lì forse era più concentrato, diciamo, era più localizzato.
Ha ucciso più piani di quanti abbia battuto. Beh, con Megamikaze Marco Daddì ha messo il link sul canale Telegram. Allora a questo punto, visto che Marco Daddì cita il canale Telegram, andiamo a citare il canale Telegram. Cioè, come voi saprete, ma insomma tanto vale abbondare, c'è un canale Telegram di Fantascientificast che viene gestito con pugnacemente e severamente da Marco Daddia, dove più o meno fanno riferimento un po' a tutti, è molto easy going, quindi vi aspettiamo su questo canale Telegram e poi ovviamente c'è il sito Fantascientificast che è quello che poi dove c'è il podcast di cui Omar raccoglie le live in audio, quindi se ci state ascoltando dal podcast ovviamente vi salutiamo e quindi già lo sapete, se no andate anche lì e poi ritorniamo al caso appunto dei nazisti. Questo era il libro che citavo prima, citato da Luca Signorelli, il caso a favore delle armi nucleari appunto del XXI secolo come appunto oggetti che hanno contribuito a mantenere la detente tra le varie superpotenze. Ma torniamo alla morte nera, quella
quale nazi, dei due?
Nazi, okay. Ma c'è anche quella
vera,
gli space nazi, perché poi alla fine anche l'imperatore insomma un po' decoccio, lui l'imperatore quello, eccolo qua, cioè questa sempre in rete si trova un po' come doveva essere l'idea del raggio storio sugli Stati Uniti,
che poi come pensavano di muovere un coso del genere,
no, ma 6.000 chilometri, cioè non... Il caccia suicida nazista, dice sempre Luca Signorelli al BA 349, sì. E qui c'è tutta la discussione con il Resalvo, uno scontro allo scontro.
No, ma Emilio è il nostro esperto,
è un altro esperto di ma Luca Signorelli la sa parecchio, eh. Ah, ecco, questo è interessante, chiede Krishna: ma scegliendo l'arma di energia diretta, l'atmosfera quanta energia riuscirebbe a dissipare? Boh, se fosse un laser, secondo me va bene. Anche se fosse nelle microonde, le microonde vengono assorbite poco dall'atmosfera.
C'è il plot delle frequenze di assorbimento dell'atmosfera, no? Aspetta.
Recupera un po' il plot, visto che manco mezza slide.
Vado subito.
Intanto, dopo che
ma mi diceva Valerio che posso andare a fare anche lui dei PDF.
Sì, però lui posso andare a menarlo fisicamente perché sono la stanza dove lavora.
Magari lavoro da casa, che ne sai. Dove lo mando? Aspetta.
Comunque, tanto c'è quest'altro.
Sì. Supernova, ecco, anche qua praticamente Supernova, anche qui compare una più che una. Il film non è malaccio, devo dire la verità, non l'avevo mai visto, l'ho visto in una notte di insonnia praticamente, l'ho visto, non è male. Si fa quel che si può, non è che... praticamente trovano, i protagonisti trovano all'interno di un planetoide di ghiaccio, trovano questo strano contenitore in cui c'è, adesso non menateme, una sostanza a 9 dimensioni, che, così dicono nel film, che è in grado di riformattare l'universo per poi rigenerarne uno nuovo da zero sostanzialmente. Per cui la sottraggono dei cattivoni che vogliono sostanzialmente utilizzarla come arma di distruzione sostanzialmente.
cita Stefano Tanci anche sì, i proiettili cinetici o il bombardamento dalla velocità orbitale. Questi ne parliamo un po' di meno perché appunto l'idea, no, di oggi era più a parte abbiamo fatto la puntata sui meteoriti e le cose cinetiche e anche in Babylon 5 c'era, no, questa
sì,
cosa di
amichevolmente
in Mass Driver
con gli asteroidi.
E effettivamente sì, se stai in orbita e puoi muovere quella roba, anche Gundam
fai molta meno fatica,
fai dei danni senza fine.
Cos'è in Gundam che addirittura buttano giù una stazione spaziale, no?
sì quella è proprio nella sigla, una, sì. No, sì, uno degli habitat erano le, sì, colonne, le sì, colonne di
i side,
sì, di che poi stavano ai punti di Lagrange tra la Terra e il Sole, cioè erano i cinque punti di Lagrange. Oltre a Supernova, che vedi nelle notti insonni, che altro ci abbiamo? Hai trovato le microonde, Ale?
Sì, l'ho mandata nella chat privata.
Sì, poi che ci faccio nella chat privata?
Perché così, vabbè.
Che fatica. Eccola qua, vai.
Ci vuole tanto. No, in realtà, quindi, non sono tanti tipi di onde elettromagnetiche che possono passare l'atmosfera facilmente. Principalmente il radio e il visibile, e qualcosa intorno al visibile, per il resto non passa assolutamente niente. Quindi con un, infatti il laser se lo punti verso l'alto, c'è un laser anche bello potente, la vedi abbastanza bene la colonnina, perché non viene assorbito, ma qualsiasi altra cosa, l'atmosfera è un ottimo schermo per ogni tipo di radiazione.
Sì, comunque sì, comunque a microonde so che si può fare, perché volevano usarlo per trasmettere l'energia, cioè una delle ipotesi per trasmettere l'energia con pannelli solari dallo spazio era proprio farlo nelle microonde. Thierry Herd, che è appunto il suo nickname,
infatti il microonde è radio, quindi sì, è lì, cioè, quello passa tranquillamente.
E appunto diceva che gassavano prima la popolazione dei side e poi scaraventavano le colonne sulla Terra, e anche David, che è un altro esperto di Gundam, appunto la colonna di Sus e Sidney, ma in realtà quella con cui leggiamo, che se non ricordo male è il quartier, sì, generale che stava in Amazzonia, che... no?
Sì, tra l'altro poi quelle scamotage della stazione orbitale che viene utilizzata a modo di ordigno e poi ripresa anche in uno degli ultimi numeri di Nathan Never, praticamente. Non c'è la cosiddetta il ciclo della la guerra delle colonie, una roba del genere, praticamente anche lì utilizzano una delle colonie come ordigno.
Sì, perché l'orbita, cioè una volta che stai in orbita, sei a 7 km al secondo, beh, punti Lagrange sei più lento, ma insomma c'è talmente tanta energia cinetica che puoi fare quello che vuoi. Va bene, microonde a parte, che altro avevamo oltre a Supernova?
Ce l'hai fatta dopo fare. Compare anche la, diciamo, simile al concetto della famosa, chiamiamola, arma di Supernova, che doveva formattare e ripristinare l'universo. C'è anche l'arma degli antichi, quella di,
ecco, di
Stargate SG1,
esatto, questa qua, che doveva formattare la galassia. Dove fa questa?
No, allora questa qui viene utilizzata sostanzialmente per bloccare la minaccia dei replicanti. I replicanti erano questi
i Lego, diciamo,
i Lego, esatto, erano dei robot praticamente che inarrestabili, che erano come dei Borg, perché assimilavano la tecnologia per poi utilizzarla ai loro scopi. E si moltiplicavano peggio che i criceti, praticamente, per cui non ha... E quest'arma però era stata creata dagli antichi perché a un certo punto si accorgono che, secondo loro, anche per colpa degli Orai, che erano l'altra fazione degli antichi, quindi evito di entrare in tutta la filosofia di Stargate, comunque Stargate nasce dagli anteriani, praticamente, che si dividono in due fazioni: gli antichi, che sono considerati fra i buoni, e gli orai, ori, scritti orai da origini, che erano i cattivi. Praticamente è un po' il dualismo che si vede in Babylon 5 fra i Vorlon e le ombre, no?
E le ombre, sì.
Perché gli antichi, quando sono scesi a un certo punto parliamo di esseri umani che avevano milioni di anni, a un certo punto ascendono, come si suol dire, per cui passano in un piano di esistenza superiore di pura energia, e da una parte gli antichi attuano un principio di non interferenza, per cui simile alla prima direttiva di Star Trek praticamente, mentre invece gli orai si nutrono della, si assurgono livelli di divinità e accrescono il loro potere dall'energia che crea la gente adorandoli, ecco, adesso la sto cercando di sintetizzare. Comunque l'arma
è un troppo molto comune, quello delle due razze antiche che si fanno la guerra, e guarda caso quella buona è sempre quella che non interviene. C'era anche in Mass Effect, c'era
infatti. Che secondo me lì Valerio dopo è stata, da Straczynski l'ha ulteriormente evoluta come concetto, perché in effetti i Vorlon e le ombre si scopre che anche loro manipolavano sia uno che l'altro praticamente.
Sì, però... erano un po' meno tatti, un po' meno angelici i Vorlon di quello che uno si aspetterebbe.
E anche le ombre, tutto sommato, stringi erano i cattivi, però tutto sommato loro dicevano che dal caos veniva fuori il meglio sostanzialmente.
Vabbè, non stare a fare il revisionismo di Babylon 5. I Vorlon erano i buoni e Shadows i cattivi. Cominciamo a dire sì, ma in realtà hanno fatto anche cose buone. Hanno messo le pensioni, arrivavano
perché le Shadow hanno bonificato
comunque,
la palude.
Quell'arma lì non era la propria arma, serviva praticamente per distruggere tutta la vita della galassia per poi praticamente reinizializzare la galassia sostanzialmente. Ecco.
E allora, visto che stiamo a parlare di Babylon 5, appunto questo è il Planet Killer dei Vornul che sta per distruggere Centauri Prime, e questa invece era la nuvola malefica delle Shadows, che in realtà erano proiettili cinetici un po' simili a quelli che citavano sempre qua nella chat di barre di tungsteno. Tra l'altro, a proposito di bastone di Dio e pari di tungsteno, noi ci abbiamo 22 piani di tungsteno di Pamela che stanno ancora in orbita, e quelli stanno sul satellite a 600 km, non dovrebbe tornare giù, però sì, se tornano giù 22 piani di tungsteno affettano tipo veramente Tom e Jerry.
Vabbè, non so delle basi, so scientificamente poco aerodinamici, diciamo.
Sì, ma no, saranno anche poco aerodinamici, però cadono giù secchi.
Sì, anche casca.
C'è 3000 gradi di fusione. Cade.
Il casca fa male comunque.
Arriva giù intatto, però quello, vabbè, sta su satellite russo, in orbita alta, perché poi il decadimento dell'orbita, che ne dica Star Trek, che praticamente appena spegni una cosa decade l'orbita, manco stessi sulla bicicletta in salita, in realtà è un esponenziale, sopra i 400-500 km, da 600 km già non decade più l'orbita, quindi anche lì la cosa di Star Trek era sempre molto...
450-500 la stazione spaziale deve comunque fare...
No, lì parecchio, anche perché lì, a parte quando c'è tanta attività solare, si scalda l'atmosfera e fa aumentare l'attrito, esatto. Ma poi c'è un rapporto superficie-massa che è ridicolo. Però già se vai a 600, siccome appunto è un esponenziale, già a 600 km non succede più niente. E visto che ci stiamo parlando di Star Trek, facciamo
in Star Trek c'è quella bellissima, un bel episodio praticamente, se non sbaglio cos'era della seconda stagione, che c'è quella che non è una vera e propria bomba, perché viene definita proprio The Doomsday Machine, praticamente la macchina di giudizio universale, alias il supercannolo spaziale,
sì, cannolo siciliana, molto bella come puntata. Anche qua
qui tra l'altro era un'arma che era sfuggita anche lei al controllo dei creatori,
sì, non si è mai capito che, cioè non è mai neanche stato ripreso nelle altre serie chi l'avesse creata, perché, come, eccetera. Era, no, non parliamo di Discovery, qui Fabrizio ci provoca no, appunto questa non si è mai capito chi l'ha fatta, finalmente viene distrutta, come si chiama, che è la Constellation?
Qual è la Constellation, sì. Tra l'altro lo sai della Constellation, c'è questo bellissimo episodio. Sapete che a un certo punto hanno fatto quella riedizione della serie classica, quella rimasterizzata con nuovi effetti speciali, eccetera. A un certo punto praticamente creano il disco distrutto della Constellation in alta risoluzione fatto in computer grafica, e invece a un certo punto chiamano disperati uno dei produttori esecutivi dicendo: vieni qui, corri, perché è successo un casino. guarda che cosa hanno fatto. Praticamente avevano gli esperti, diciamo, come si può dire, i grafici, chiamiamoli così.
I computer grafica, cioè i modellizzatori 3D.
Le avevano praticamente fatto credere che era andato in masterizzazione del DVD, diciamo in produzione, il fatto che invece che Constellation c'era scritto Consolation praticamente.
Ah. Infatti ah, cioè, gli hanno fatto uno scherzo. Cioè,
sì, hanno fatto uno scherzo. Questo qui è visto che è andato in panico. Tra l'altro tutte queste cose qui sono nei bonus dei DVD. Praticamente questo qui in panico sbiancato perché voleva dire che figura di merda che avevano fatto, voleva dire che dovevano ritirare tutti i DVD eccetera. tra l'altro ecco, quello lì è uno dei pochi, secondo me è forse uno dei pochi episodi che nella serie masterizzata guadagna molto di più. Gli altri non è che la masterizzazione aggiunge tanto alla storia.
Sì. Qui forse qui,
sì, perché forse c'è
si vedeva il fuoco, cioè, questa a me ricordava sempre l'interno dei Vermoni di Dune, tanto per restare Emilio Le Salvo puntualizza Cannolo Romano ma non siciliano, perché Verusca parlava in siciliano anche io avrei detto siciliano, e visto che qui parlano di Discovery tanto vale dire che c'è un'arma sì, anche nell'ultima stagione di Discovery, la latest unfortunately, non la last ma è la più recente, che sì, a essere onesti è migliore, nel senso che è meno peggio di quelle prima. Credo che peggio di quelle
se
prima.
Se arrivarci devi vedere tutte quelle prima, forse non vale la pena.
No, però. Ok, siamo già oltre l'ora, però ce ne stanno ancora qualche altra cosa che tu ci avevi messo nei PDF, no, Omar? Le famigerate PDF. Sai che non mi ricordo più perché c'è una certa età. Questo è sempre Henley in Vortice Nero.
È Vortice Nero, questo è bellissimo perché praticamente. Consiglio la lettura, è uscito in edizione italiana, è uscito prima come Abisso, poi l'anno in successive edizioni è uscito come Vortice Nero. È un libro stranissimo perché in effetti definirlo secondo me di fantascienza è estremamente riduttivo, perché è
molto
qualcosa
particolare, sì.
Molto particolare perché è molto c'è una parte più simile a una spy story che a una sì. che è un proprio fantasia. Poi c'è la parte finale che è abbastanza si può dire New Age, Marco? Sì.
Allora, l'inglese era Gulf del 49, erano tre storie brevi, poi messe insieme. Io in realtà quando l'ho lessi non mi resi neanche conto che erano tre storie brevi, cioè con una cosa in tre parti. Sì. Però sì, è un po' New Age, nel senso che è un po' tipo la Gundam, no? Questi super uomini che poi sono super potenti, però poi fanno James Bond, cioè in realtà le cose che fanno sono la James Bond.
Perché e anche qui praticamente si parla di questo dispositivo e del fatto che viene praticamente durante il trasporto viene rubato, per cui c'è il buono che cerca di recuperarlo, disinnescarlo eccetera eccetera. Comunque leggetelo perché è bello.
Io ho trovato... sì è particolare. Poi... di Ellen sì. No, le Michelicone non stavano nel 49, però questa è la versione italiana che sarà
è uscita, più è uscita più tardi.
Questa sembra anni 70 sta copertina. Sì. Così. Ok, pure Abisso l'abbiamo portata a casa. Ah no, allora Quiz, tanto lo sapete tutti, siete talmente esperti. Chi è, che film è questo? Dai, il primo che scrive che è veloce a digitare, tanto non ho dubbi che lo indovinate tutti. Valerio.
No, che lo devo fare io? Devo fare
perché
io...
se tu intanto di la voce, intanto... vediamo se c'è un'altra frame che può aiutare, ma in realtà è sempre lo stesso Doomsday Device, non è Austin Powers?
Facciamo per dire Austin Powers, ma chiaramente Austin Powers voleva prendere in giro questo probabilmente.
Non credo. Antonio vince.
Sì.
The Pink Panther Strikes Again nel 76. In cui Herbert Long, che faceva il commissario De Vries, ormai completamente impazzito per colpa di Peter Sellers, eccolo qua, ruba questo dispositivo di fine di mondo e appunto minaccia la Terra dicendo che la distruggo se non ammazzate Clouseau.
No, ma addirittura perché vaporizzava le Nazioni Unite, se non mi ricordo male.
Esatto. E se vi capita, vedetelo, perché alla fine come film comico di fantascienza folle non direi neanche demenziale, insomma è più surreale che demenziale, e anche come preso in giro un po' di James Bond, secondo me rimane un film molto molto godibile. Complimenti ad Antonio che ha indovinato, meno complimenti a Emilio che diceva Giovanni Coscialunga. Beh, vabbè, la Pantera Rosa ti deve piacere. E il primo, tra l'altro, che è uno sparo nel buio, in realtà non è Peter Sellers il protagonista, è David Niven che fa il ladro, però gli altri, appunto, diventa Peter Sellers nell'Ispettor Clouseau. Cita Fabrizio la puntata di Simpson che vuole distruggere. Sì, sì, era Elon Musk, no? Prende Elon Musk ante litteram, che Homer andava a lavorare per questo che c'era il vulcano, proprio alla Austin Powers. E Berusca cita Bashir che fa James Bond sull'Holodeck con la Doomsday Machine. Che altro? La French Cork Matte l'abbiamo detta. Ah, vabbè, tanto per citare Odyssey 5, ma insomma. Sì. Questo
ma lì viene distrutta, ma non si sa il perché, il come e il perché praticamente.
Sì.
Questa qui è una serie che veramente, cioè, l'avevamo parlato in due puntate, avevamo parlato delle serie spocchiose o quelle, però tutto insomma è una serie che secondo me è un peccato che l'abbiano veramente chiusa.
Ma non era brutta, era simpatica, insomma, perché appunto loro erano 5 astronauti che dallo spazio vedono la Terra distruggersi, tornano indietro nel tempo e hanno 5 anni per capire che cos'è che ha causato la distruzione. Peccato che hanno solo forse gli danno una stagione sola, però
20, sì, 20 episodi e basta.
20 episodi, infatti, perché poi e quindi non si sa mai quale fu il Doomsday Device di questa. Ah, ecco, poi ci sarebbe la bomba antimateria che mi ripugna a ricitare questo libraccio infame che Angeli e Demoni, perché proprio, cioè, a parte spocchiosissimo, lui si riferisce a Daniele a un'altra cosa, ma insomma, che è un libro spocchiosissimo, ma la descrizione del CERN, che non so, Valerio, se tu hai letto questa cosa.
Sì, purtroppo l'ho letto, che non ho ancora mai stato al CERN, però mi ricordo benissimo tutto e mi ricordo che, cioè, era veramente una cosa indecorosa.
Ma spie come noi, Spies Like Us, in effetti, no, perché Marco
non
cita,
c'era,
ma non c'era una vera e propria arma di sozzeria per testare, per giustificare quel mega coso da guerre stellari che avevano fatto i due generali, sostanzialmente. Bello comunque quel film lì,
Sì, spiegano noi, sì, camminavano la bomba, perché appunto qui l'idea era di avere una bomba d'antimateria, che in realtà poi sono le photon torpedoes di Star Trek,
sì.
E però appunto, se tu hai la tecnologia per creare una bomba d'antimateria, metterla in una bottiglia magnetica, metterla, eccetera, nascondere nel Vaticano, eccetera, eccetera, secondo me hai fatto talmente tanti soldi in brevetti che appunto, sì, esatto. Allora lì sì che ti puoi costruire la cosa alla Homer Simpson col vulcano e il laser.
Poi soprattutto non è che entri a CERN con la scusa di visita 1, poi ti giri in stanza e ci sta lì il barattolo sul tavolo e dici
scusa, ma quella è Nutella o una bomba d'antimateria? No, e poi la cosa, secondo me la cosa più invereconda, ma ne abbiamo parlato anche forse nella puntata con Flora, no? Valerio, sì. Tutto il libro si basa su Angeli e Demoni, cioè sul fatto che questi nel 1995 con LHC al CERN scoprono che dall'energia, oltre alla materia, esce anche questa cosa che non si capisce che è l'antimateria, cioè che è una roba appunto di 60 anni
ci sono arrivati 80 sì, scusa, no, 80, 60 anni dopo, però
sì, cioè è come dire che tu fai un libro, che ne so, Lucarelli fa un libro di questo grande inventore che ha inventato una macchina che non c'ha bisogno del cavallo, e tu fai fare un libro a metà del 2000 in cui questo dice no, perché sta macchina va da sola,
il futuro dei trasporti.
Ma come, non serve il collo? No, va da sola, perché ci metto questo liquido. E questo è Angeli e Demoni, infatti vedo che insomma anche qua dai commenti sì, è terribile anche quella, cioè Roma, poi voglio dire, manco se fosse tua città, cioè Roma
Si potrebbe dire che metto nel Pantheon insieme a JJ Dan Brown, io trovo estremamente
anche sopra, sai.
Allora ha fatto meno danni, però
sei sicuro?
Cioè, i danni che ha fatto JJ Abrams nel distruggere Star Trek, Guerre Stellari, nelle vaccate di Lost, eccetera eccetera, sono allucinanti.
Vabbè, ma perché lui non ha rilavorato niente di che già esistesse, però
I film tra l'altro sono meno peggio, io ho visto in aereo forse Angeli e Demoni, mi pare, non è terribile, cioè è brutto. però non è brutto come il libro, cioè è meno peggio del libro. No, diciamo che lì il messaggio di, cioè, allora la concezione che lui ha dell'arte è agghiacciante per un qualunque essere semisenziente, per un qualunque albero che sia cresciuto in Italia, cioè un albero cresciuto in Italia ne sa di arte più di Dan Brown, perché vi ricordate che nel Codice da Vinci tutto l'enigma eccetera eccetera era che Leonardo scriveva a speculare e quelli, nessuno di quelli riesce a risolvere questa cosa per 30 pagine, che appunto lo sa chiunque. E sì, no, infatti Davide, è questo il problema, che poi danni per danni effettivamente nel contesto dell'arte e anche nel contesto religioso, perché poi se uno vuole attaccare la Chiesa, liberissimo di farlo, ma lo deve fare anche in maniera sensata, altrimenti è solo ridicolo. E sì, molti idioti chiedono le panzane di Dan Brown, anche perché forse lui è riuscito a trovare lo sweet spot della credibilità per l'americano quadratico medio.
Sì, c'è un target che è molto ben scelto, diciamo.
Americani, con tutto il rispetto, per carità, perché poi... Sì, dovremmo fare un sondaggione. No, sai, ragazzi, ok, allora, una prossima puntata è i peggio. Perché poi citano anche E.L. James, che io onestamente non ho letto. Dovremmo fare, appunto, i peggio della letteratura.
Cioè, è tipo la puntata sulle serie spocchiose, però sì. Non solo serie, tutto quanto, vale tutto.
È il peggio, cioè... Peggio. Se dovessi prendere a legnate uno, chi prenderei a legnate?
Esatto.
Non si dovrebbe dire, ma insomma...
Poi no, il gioco della torre, dai.
Sì, sì. Sì, tipo cosa, vi ricordate? Però già Valerio non se lo ricorda, ma molti che ci ascoltano, Sandra e Raimondo, quando facevano gli sketch a tante scuse di noi che si dovevano buttare dalla torre. Facevano gli amanti... 50 sfumature, ragazzi, qui stanno usando anche le armi lì. Di distruzione di massa
anche
però.
Lì
no, qua stiamo andando
scontro tra titani proprio.
Però voglio dire, però Titano per Titano almeno quello è un libro di pseudo amore, di pseudo qualcosa, cioè non è che dice
pseudo,
50 sfumature d'astronave. Sì, tra l'altro credo che chi si intende di bonding ce l'ha morte più di noi che con l'antimateria di
allora dentro. Facciamo così, è comunque ristretto all'ambito della fantascienza.
Sì, ma oddio, però pure 50 sfumature, perché 50 sfumature, se vuoi, lo sai forse...
E fantascienza anche lì, Valerio, se la vogliamo
no, vedere. Vabbè, no, no, no. Che nasce
con il ci provo io Twilight.
Lo sapete che nasce come, no, nasce come fanfiction sozza di Twilight, che già Twilight, voglio dire, anche là, il pedofilo vampiro, perché uno di 300 anni con una di 18, secondo me lo dovresti mettere in galera. E quella era la fiction pizzozzetta di Twilight. Va bene, questo è un ottimo suggerimento. Infatti, eccolo qua. Non avanzo l'ipotesi che Tiera se ne intenda, ma sicuramente o se ne intende o conosce chi lo sa. E appunto, sono un danno incalcolabile per chiunque sia nella comunità BDSM, che non è un modello di Dark Matter, ma è una. Va bene ragazzi, un'ora e un quarto, quindi like, subscribe, condividete questo capolavoro di cinematografia e di comicità odierna su tutti i social esistenti, e sono un danno incalcolabile, non è che bacchettone, è diverso, è un'altra cosa, è fatto male, e ci rivedremo la settimana prossima, ancora non sappiamo con cosa. Ringraziamo Valerio, Omar, tutti quelli che ci ascoltano e chattano, quelli che ci ascoltano dopo e ci mettono i commenti a posteriore, e quelli che ascoltano veramente solo ascoltano il podcast quote unquote di Omar, ossia di Fantascientificast. Ultime parole famose, Valerio, Omar,
e ci vediamo settimana prossima al Pallo della Morte.
Buona a tutti, esatto. Al Pallo della Morte, dai,
al Pallo della Morte. Bella. Ciao ragazzi, grazie, ciao. Ora, buona serata e buon fine settimana.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.